Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Vorrei focalizzare la vostra attenzione sulla famiglia, cellula fondamentale della società, luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri, e dove i genitori trasmettono la fede ai figli. Oggi invece il matrimonio è spesso considerato una forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Purtroppo questa visione influisce anche sulla mentalità dei cristiani, causando una facilità nel ricorrere al divorzio o alla separazione di fatto. Bisogna chiedersi come migliorare la preparazione dei giovani al matrimonio, in modo che possano scoprire sempre di più la bellezza di questa unione, che ben fondata sull'amore e la responsabilità, è in grado di superare le prove, le difficoltà, gli egoismi, con il perdono reciproco, riparando ciò che rischia di rovinarsi e non cadendo nella trappola della mentalità dello scarto. Bisogna chiedersi come aiutare le famiglie a vivere e apprezzare sia i momenti di gioia, sia quelli di dolore e di tristezza. Bentrovati cari amici da Laura De Luca. Queste parole Francesco le ha incluse nel suo discorso, non pronunciato ma dato per letto, e per questo che ve le ho lette io, rivolto ai vescovi polacchi in visita ad Limina lo scorso 7 febbraio. I giochi dell'armonia di oggi si aprono proprio sul tema della famiglia, perché oggi San Valentino, importante incontro di Francesco con i fidanzati, quelli che costruiranno le famiglie di domani. Famiglia, allora oggi l'armonia gioca da qui, proprio dalla famiglia cristiana.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole. Capelli sciolti sulle spalle, nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano. Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato, in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto. Voglio una casa senza porte e senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il sentimento. Tutto il giorno e la notte non si dice una bugia, dove torni per cena e non riparti più, perché la mia casa sei tu.
famiglia. Dunque, i giochi dell'armonia di oggi, giocati da Laura De Luca, giocano con la parola famiglia. Dal latino familius, famiglio, cioè servo. Con famiglia si intendeva nell'antichità, infatti, il gruppo di tutte le persone che facevano parte della casa, che lavoravano per la salute della casa, inclusi appunto i servi. Famiglia, comunità di persone che servono. Oggi correggeremo meglio il tiro rispetto ai tempi antichi. Famiglie che sono a servizio le une delle altre, reciprocamente in parità. Papa Benedetto XVI, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2008, scriveva: «In effetti, in una sana vita familiare si fa esperienza di alcune componenti fondamentali della pace. La giustizia e l'amore tra fratelli e sorelle, la funzione dell'autorità espressa dai genitori, il servizio amorevole ai membri più deboli, in quanto piccoli o malati o anziani, l'aiuto vicendevole nelle necessità della vita, la disponibilità ad accogliere l'altro e, se necessario, a perdonarlo. Per questo la famiglia è la prima e insostituibile educatrice alla pace». Queste erano le parole di Papa Benedetto XVI. Famiglia come principale educatrice di pace, nonché famiglia in senso più ampio, famiglia dell'umanità, la grande famiglia dei figli di Dio, costruttori di pace, se appunto capaci di sentirsi una famiglia.
Vi auguro di vivere sempre in armonia con quanti vi sono accanto, in famiglia, in ogni ambito della vostra vita quotidiana.
Giorni fa usciva sul Corriere della Sera un articolo di Isabella Bossi Fedrigotti sulla riforma del diritto di famiglia in Italia. Ve ne leggo alcuni passaggi che riassumono il senso di questa riforma, ma contemporaneamente sollevano un bel dubbio molto utile per tutti noi. Ascoltate. Entra in vigore la legge che riforma il diritto di famiglia, vecchio di quasi 40 anni, un lasso di tempo nemmeno così lungo se non fosse che la società, quella italiana come tutte le altre, si è modificata in modo che si potrebbe definire precipitoso. La vita è andata correndo ben più in fretta del legislatore, basti pensare al numero dei figli naturali che ormai rappresentano quasi il 20% di tutti i nati, ma che rispetto a quelli cosiddetti legittimi continuavano a essere figli di un Dio abbastanza minore. Non a caso il nuovo diritto si occupa in primo luogo di bambini che da ora in poi saranno uguali di fronte alla legge. Non si potranno più liquidare i figli un tempo illegittimi con donazioni varie a loro o alla madre. Dovrebbe così diminuire sia il numero dei padri assenti, magari con la coscienza a posto per aver pagato, sia quello delle eventuali madri ricattatrici. Molto benvenuta è anche l'abolizione del termine potestà, sostituito da responsabilità genitoriale condivisa, nella speranza che la correzione non si limiti ai termini. Un altro aspetto che reclamava di venir sanato è il ruolo dei nonni, ai quali finora non era riconosciuto il diritto di frequentare, quindi in un certo senso di amare attivamente i nipotini, se non con l'accordo di padre e madre. D'ora in poi i loro diritti di visita, di accudimento, di amore sono sanciti dalla legge. Ben rispondente alle necessità di questo tempo di pesante crisi è poi l'obbligo indicato dal codice del mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori oltre la maggiore età, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Come sappiamo, la regola è già applicata per forza maggiore, visto che il formidabile 18enne italiano in grado di cavarsela in perfetta autonomia costituisce una rara, se non rarissima, avis. C'è infine una grande perplessità che è correlata al diritto di famiglia. Dall'ufficio tecnico del Ministero dell'Istruzione è partita l'indicazione a sostituire nei documenti scolastici la dicitura di padre e madre con genitore e genitore. E non poche città, tra le quali Milano, dal 14 febbraio, hanno deciso di seguire la stessa linea nei moduli dei nidi e delle materne comunali. La perplessità nasce dal fatto che forse non siamo ancora pronti a vedere cancellati da una norma il tratto maschile e quello femminile, di uomini e donne, di padri e di madri. Né si può pensare che di un atto soltanto burocratico si tratti, che conterà nei documenti e non nella vita. Sappiamo che le parole, a maggior ragione se stampate, hanno il potere di incidere nella società. Niente più papà e mamma, allora? Non è forse un caso se proprio in questi giorni il governo francese ha rinviato, di fronte a una diffusa protesta di piazza, un disegno di legge che si propone di riscrivere la cultura tradizionale della famiglia. Come dire che non va bene se la vita sopravanza il legislatore, ma non va tanto bene nemmeno il contrario.
Se potessi parlarti di me in questi giorni che il sole non c'è, senza confondermi, perché sei mio padre. Se potessi cantare per me l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderai che sei mio padre. Ti poserei la testa tra le mani e mi addormenterai con l'innocenza di chi non ha visto il mare. Hai visto forse che tu, che sei mio padre. Se potessi parlarmi di te e frantumare il silenzio che c'è senza nasconderti, perché sei mio padre. Ti scioglierei quelle tue che ti riporterei nei nostri viaggi stralunati senza fine. Ma non è più voglia di seguirmi questa notte blu, alle stanche e tu che sei mio padre.
La legge supera la vita era dunque il titolo dell'articolo di Isabella Bossi Fedegotti, comparso sulla prima pagina del Corriere della Sera qualche giorno fa, sul tema del diritto di famiglia in Italia. Dalla famiglia dunque alla legge. La legge in Italia tutela la famiglia, non abbastanza secondo molti, e la legge nella sua necessità per il vivere civile, ma anche nella sua miopia e a volte, ahinoi, nella sua stupidità, è il nostro tema del mese. Legge, parola ambigua che si carica di sensi positivi ma anche negativi, e oggi ne parliamo con Pier Giorgio Liverani, giornalista.
Sì, accade spesso che la legge sia addirittura negativa in se stessa. Qualche volta la legge sull'aborto, per esempio, è caso
eclatante, sì.
Ecco, ma anche la legge sulla fecondazione artificiale, che pone un artificio là dove veramente la natura è quella che rispetta la dignità dell'uomo, insomma, potremmo dire, portare molti altri esempi.
In dettaglio, ecco, abbiamo letto questo articolo della Isabella Bossi Fedrigotti di qualche giorno fa sul Corriere della Sera, il caso eclatante, il rinnovo del diritto di famiglia che annulla la definizione di padre e madre, per esempio,
sì,
per legge.
Questo è un altro assurdo. Come fa la legge a cambiare la mia identità? Io sono padre, non sono un genitore, sono anche un genitore, si capisce, ma il mio nome è padre, il mio nome di famiglia. La legge non può prendersi questa libertà di cambiarmi, per quale motivo? Per un motivo politico, per un motivo di opportunità, è una cosa che non ha nessun fondamento giuridico, soprattutto, ma anzi direi soprattutto razionale, poi anche giuridico, insomma, cambiare il nome dei genitori, del padre e della madre. Ma la donna, quando diventa madre, non diventa genitore, diventa madre, mamma. E mio padre, io lo chiamo papà, padre, e insomma dappertutto Cristo chiama il Dio padre. Noi c'è la paternità che è spirituale, ma insomma che vogliamo fare? La genitorialità
generica, generica. Insomma, ecco, per uscire dall'ambito familiare e portarci invece nell'ambito sociale e segnatamente economico, grave crisi, tante delle imprese italiane, piccole, medie, patiscono appunto la crisi economica, ancor più proprio sul versante delle regole, della burocrazia, e questo inamida e ingessa proprio lo sviluppo. Anche in questo senso, qualche giorno fa, per esempio, la stampa di Torino titolava "Dal Vinavil ai tortellini rana, troppe regole, niente sviluppo", e con uno schema, un grafico ci informava che per esempio costruire un magazzino richiede in Italia 233 giorni tra attese, richieste, eccetera, a fronte degli 88 per esempio nel Regno Unito.
Questo è un caso proprio tipico delle assurdità di chi vuole fare troppe leggi, vuole legiferare dappertutto. L'Europa si è messa a legiferare sulla lunghezza della frutta, sulla lunghezza dei, come si chiamano, i cetrioli, di queste cose insomma assurde, che veramente non stanno né in cielo né in terra, insomma, e nemmeno in Europa, bisognerebbe dire.
In Italia, secondo lei, da testimone appunto attento della cronaca italiana di almeno 50 anni, da che cosa potrebbe derivare questa smania legiferante? Forse dalla tradizione così importante del diritto romano?
No, non credo proprio dal diritto romano, perché il diritto romano, almeno per quello che io ricordo dai miei studi universitari, era quanto di più chiaro, limpido, semplice, ma efficiente. Ecco, le parole del diritto romano erano oltretutto efficienti, ottenevano lo scopo, ed erano quelle essenziali. La burocrazia non so da dove sia nata, probabilmente è una specie di bisogno che le strutture e le sovrastrutture dello Stato hanno di darsi qualche cosa da fare, di darsi un'importanza, di assumere un'autorità perché non hanno autorevolezza. Io credo che possa spiegare così.
Quindi un paradosso: la legge giustificherebbe l'illegalità, in sostanza.
In qualche, spesso lo fa, spesso nel caso dell'aborto che abbiamo appena ricordato.
Esatto, lo fa apertamente, dichiaratamente. Vogliamo citare quei casi in cui la legge va a sovrapporsi di nuovo alla moralità, cioè si sostituisce una norma morale, un atteggiamento etico, casomai mancante, sperando di supplirvi appunto con una norma. Esempio classico, la legge contro il razzismo. Una società civile non dovrebbe avere bisogno di leggi contro il razzismo.
Ma no, perché il razzismo è un atteggiamento che esiste ed è grave, è un atteggiamento culturale, così come quella che chiamano omofobia, insomma. Anche lì bisognerebbe dire molte cose, ma fare una legge che proibisca il razzismo oppure che proibisca il negazionismo relativo alla Shoah è un assurdo, perché tra l'altro queste sono opinioni, essendoci la libertà di opinione in democrazia
cioè,
purtroppo qualcuno che
deve essere libero di esprimere opinioni sbagliate anche.
Chiedo scusa.
Prego.
Essere libero di esporre le sue anche
sbagliate
distorsioni,
certo,
etiche, insomma.
Certo.
Ma una legge non fa cambiare opinioni
alle
gente.
Persone.
Vuol dire che l'opinione, la persona che la ha, se la terrà farà circolare,
certo,
in ambienti ristretti, ma non ottiene il risultato che invece dovrebbe essere risultato dall'educazione e dalla stessa cultura.
Dalla cultura, evidentemente.
Questo è un compito anche della scuola, dovrebbe essere, oltre che delle famiglie.
Per terminare con una parola positiva, perché fino adesso abbiamo solo così tirato su una pars destruens nei confronti della legge, dobbiamo anche parlarne positivamente, perché senza legge saremo comunque in anarchia, tanto
certo.
Più che per la nostra tradizione culturale e di fede la parola legge ha un significato importantissimo,
sì, certo.
Soprattutto nei rapporti tra uomo e Dio.
Sì, parliamo della legge di Dio, ma qui, se mi permette, io vorrei fare una piccola annotazione. Noi parliamo di legge di Dio e forse dovremmo cambiare nome per dire insegnamento di Dio, parola di Dio. Nell'Antico Testamento i comandamenti sono chiamati parole, perché sono parole che Dio ha detto, anche che ha inciso sulla pietra a Mosè. E la stessa Torah, che indica, no, comunemente noi diciamo che indica l'insieme delle leggi che Dio ha dato al popolo ebraico. Torah vuol dire insegnamento, anche perché se tutto quello che Dio ha detto fossero leggi, noi avremmo un Dio punitore, perché la legge comporta necessariamente una punizione
per chi non la osserva, certo.
Ecco, mentre invece noi sappiamo che Dio è soprattutto misericordioso, Dio è amore. La punizione siamo noi che ce la diamo da soli, perché ci estraniamo dalla comunione con Dio, quindi non è Dio che ci manda all'inferno, diciamo, siamo noi che andiamo volontariamente all'inferno perché non abbiamo ascoltato gli insegnamenti di Dio.
Oppure in paradiso, e cito una parola che lei mi ha citato prima di questa registrazione, autonomia, che etimologicamente vorrebbe dire proprio la legge che ciascuno ritrova dentro di sé, appunto, come,
esatto.
Come insegnamento, no?
Esattamente.
Grazie a Pier Giorgio Liverani, con cui abbiamo sondato un altro aspetto della parola del mese di febbraio, legge. Tra i giochi dell'armonia, sapete, cari amici, ci sono anche le parole di tutti i giorni che usiamo disinvoltamente tutti i giorni senza badare alla loro portata, ai loro significati e anche alle ambiguità, appunto, che si portano dietro.
Nella Chiesa la varietà, che è una grande ricchezza, si fonde sempre nell'armonia dell'unità, come un grande mosaico in cui tutte le tessere concorrono a formare l'unico grande disegno di Dio.
Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. Oggi, oltre a San Valentino, la Chiesa ricorda i santi Cirillo e Metodio, apostoli degli Slavi. A loro il beato Giovanni Paolo II dedicò infatti una enciclica, Slavorum Apostoli. La convinzione dei santi fratelli di Salonicco, secondo cui ogni chiesa locale è chiamata ad arricchire con i propri doni il pleroma cattolico, era in perfetta armonia con la loro intuizione evangelica che le diverse condizioni delle singole chiese cristiane non possono mai giustificare dissonanze, discordie, lacerazioni nella professione dell'unica fede e nella pratica della carità. Potete ritrovare questa trasmissione su www.radiovaticana.va e anche su Facebook, I Giochi dell'Armonia di Laura De Luca. Buon proseguimento, cari amici, e buona armonia con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!